Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Che ci fate lì? Buongiorno, buongiorno a tutti. Seconda puntata della trasmissione di viaggi di Controradio. Subito il nostro numero WhatsApp 342-8104-111, vostri commenti, impressioni, suggerimenti, eccetera, eccetera. Bene, allora abbiamo un programma intenso, come sempre, vi mando un brano e vado a chiamare il primo ospite della giornata che ci parlerà del suo viaggio. Allora, per la serie, sapete, all'interno della trasmissione abbiamo dei temi. Per la serie Il Grande Viaggio abbiamo al telefono possiamo definirlo un grande viaggiatore, anche perché ultimamente Paolo Marini. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti.
Aspetta un attimo Paolo, mi senti ora? Senti?
Sì, mi senti?
Ancora no, vediamo un po', provo ora. Eccoci,
buongiorno.
Eccoci. Ora ti sentiamo benissimo, ti sentiamo benissimo.
Bene.
Allora, ultimamente stai postando sul tuo profilo Facebook un sacco di fotografie, da cui si capisce che sei un grande viaggiatore, e soprattutto stai postando le fotografie di quando eri un po' più giovane, quando andavi in giro, probabilmente anche in autostop, è così Paolo?
Beh, più che in autostop avevamo una serie di step di viaggio, qualche volta ce li inventavamo.
Quindi non sbaglio se ti definisco un grande viaggiatore, perché di paesi del mondo ne hai visti tanti.
Sì, ne ho visti tanti e soprattutto li ho visti in anni in cui erano ancora in via di sviluppo, per cui penso che se ci tornassi non li riconoscerei, ecco.
Allora abbiamo scelto fra tutti i tuoi viaggi di descriverci il tuo viaggio in Tibet.
Allora, dunque, il viaggio in Tibet che risale a 40 anni fa.
Che anno era innanzitutto? Sì.
Era il 1985.
1985, a Firenze imperversava la New Wave, tutti andavamo al Tenax e tu, Paolo Morini, decidi di andare in viaggio in Tibet con i tuoi amici, immagino.
Sì, con un gruppo di amici, un piccolo gruppo di persone, per scommessa. All'epoca non c'era naturalmente la rete, non c'erano i social, non c'era niente, ma sapevamo che la Cina che si stava aprendo, si stava anche aprendo al turismo individuale, a quello che noi facevamo andando in India o andando, chi andava in Sud America, da altre parti. E quindi all'epoca ricorderai che per esempio i biglietti aerei si compravano al Café Voltaire, era uno dei punti di riferimento, c'era questa agenzia dove c'erano questi personaggi, guardavano dentro a degli schermi oscuri per noi e ci tiravano fuori soluzioni di viaggio. Da racconti di viaggiatori venimmo a sapere che era possibile raggiungere la Cina attraverso un visto che si otteneva in un'agenzia di Hong Kong, dove si vendevano un biglietto per il treno per Canton. Da lì si doveva prendere una serie di aerei, andare a Guilin, andare poi a Chengdu, poi da Chengdu saltare a Lhasa, e a questo punto ci venne l'idea di fare il giro dell'Himalaya, cioè da Lhasa, un racconto di un viaggiatore narrava la possibilità di noleggiare una jeep, attraversare quattro passi a 5.000 metri, andare al confine con il Nepal e lì, con mezzi non chiari, raggiungere Kathmandu.
Cioè, già sulla carta sembra un viaggio pazzesco, in cui proprio...
Sì, infatti, ma il dato pazzesco era che noi fissammo una serie di voli aerei che era un Roma Amman, linee aeree giordane, perché erano quelle che costavano di meno. Allora Roma Amman, Amman Hong Kong, poi fissammo un Kathmandu Bangkok, Bangkok Amman, Amman Roma. Nel mezzo il viaggio era vuoto, dovevamo riempire noi.
Ma c'era la data di partenza, era fissata.
C'era la data di partenza e c'era anche una data di partenza da Kathmandu, per cui noi comunque entro una certa data lì ci dovevamo essere. Come arrivarci non lo sapevamo con precisione.
Con precisione, questo è vero, un vero viaggio in cui proprio non si parla di trasferimenti,
sì,
ma lì
sì,
proprio
sì.
Il viaggio è proprio,
certo,
lo spostamento è proprio, fa parte del viaggio in questo
infatti,
caso.
E infatti non andò tutto proprio liscio, a parte i ricordi di una, faccio per dire, Hong Kong, che era veramente all'epoca era ancora colonia inglese ed era la città che ha ispirato Blade Runner, veramente, cioè tutta gocciolante d'acqua con i grattacieli filiformi, la baia piena di barche, di pescatori con i sampan, un posto assolutamente eccezionale che adesso chiaramente non è più così. Fatto si è comunque che riuscimmo effettivamente a raggiungere questa agenzia, comprare il biglietto, andare a Canton con questo visto che noi chiamavamo il visto ferroviario, visto e considerato che ci consentì comunque di entrare in Cina.
Parlaci del Tibet, parlaci proprio del Tibet. L'argomento è il Tibet. Com'era il Tibet in quel periodo?
Allora,
la gente, la reazione, pochi turisti, immagino.
Il punto è questo proprio. Quando arrivammo all'aeroporto di Lhasa da Chengdu, che è a 3.600 metri, un po' per l'aria rarefatta, un po' per l'emozione di essere in questo luogo, e ci parla veramente di essere su un altro pianeta. Cioè modernità zero, the shuttle, la navetta che ti portava dall'aeroporto alla capitale, era un pullman completamente scassato, senza vetri, che in un freddo, in un gelo terrificante ci portava appunto verso la città, e circondati dagli sguardi stupefatti dei tibetani che ancora non erano abituati a vedere particolarmente turisti. Lhasa è una città presidiata dalle truppe cinesi, ma era ancora una città tibetana. non era ancora avvenuto quel resettlement che hanno fatto negli anni successivi, portando molte persone, molti cinesi lì. E l'albergo era un albergo nel centro città, albergo. Allora, lo Snow Lion va descritta questa cosa.
Sì.
Lo Snow Lion non era un albergo, era una specie di cortile attorno al quale c'erano delle costruzioni in fango secco, dove erano state ricavate delle camere, e ci si lavava in una fontana in mezzo a questo cortile, questo per dare l'idea del livello di comfort. Mi ricordo sempre i bagni che stavano in una torre accanto, ed erano già di per sé un'esperienza di vita andare in bagno in Tibet.
Esperienza accanto, di vita.
Sì, accanto c'era il Jokang, che era tuttora il tempio più importante della città, che era pieno di un andirivieni continuo di pellegrini, i quali ci guardavano stupefatti, guardavano dentro gli obiettivi della macchina da presa che non avevano mai visto, in un tripudio di costumi, di colori assolutamente straordinario, con dei vestiti incredibili e una miseria che era veramente veramente allucinante.
Paolo, facciamo un break, intanto preparati, la prossima domanda è uno degli incontri più speciali che hai avuto durante il tuo viaggio in Tibet. Ti mando un brano preso da una playlist che si chiama Best Tibetan Songs.
Ok.
Questo si chiama Tserin Gyurmei, che però viene considerato allo stesso tempo un musicista tradizionale e contemporaneo nello stesso tempo. Che musica si sentiva in quel periodo, Paolo?
Allora, dunque, la musica che sentivamo era musica soprattutto tradizionale cinese, e ai nostri orecchi negli anni '80 ci appariva terrificante.
Mm-hmm.
Assolutamente.
Allora,
ma non è certo che è stata la musica l'elemento che ci ha più richiamato l'attenzione.
Allora, dimmi, raccontami allora questo.
Tre minuti. Sì, niente, a quel punto nacque il problema di trovare un mezzo di trasporto per arrivare al confine con Nepal. E ci furono una serie di difficoltà, perché nel frattempo era ottobre, nevicò sui passi più importanti, quindi non ce lo volevano noleggiare. I cinesi facevano resistenza per darci il permesso, tutti i giorni andavamo lì, alla fine un po' per sfinimento, un po' perché probabilmente trovavamo qualcuno più disponibile, ottenemmo il visto di uscita, perché ci voleva il visto di uscita per andare. Prendemmo questa jeep e furono tre giorni di sogno, e attraversammo delle città, delle città villaggio molto importanti per Shigatse, Jansè, che sono luoghi dove c'erano, dove trovammo processioni, dove trovammo assemblee di monaci con i berretti gialli, cioè sembrava veramente essere in un trattato di antropologia. Poi a un certo punto, prima di arrivare al confine con il Nepal, bordammo una vallata che era poi la parte nord della catena dell'Everest vera e propria. E io mi ricordo sempre l'incontro con un pastore solo in mezzo al niente, si portava quattro yak, quattro di quelle mucche, di quei bovi dell'Himalaya, e niente, fu un incontro senza parole, perché chiaramente noi non potevamo comunicare niente, e lui ci guardava come se avesse visto gli alieni. Giunti al confine con il Nepal, i cinesi ci mandarono via quasi in malo modo, quasi con disprezzo, con lo stesso disprezzo con cui i cinesi disprezzavano e disprezzano i tibetani. E attraversammo il confine del Nepal, che era rappresentato da un ometto con un tavolino su un ponte che metteva i timbri sul passaporto. Da lì dovemmo trovare il modo di arrivare a Kathmandu, cioè all'aeroplano, e lo facemmo utilizzando il passaggio su un camion di farina. Infatti facemmo questo tracciato in mezzo a questo tratto in mezzo ai sacchi di farina, arrivavamo tutti impolverati,
tutti bianchi,
fino a un certo punto. Dopodiché ci dette un passaggio, un camion di materassi, dove almeno si stava comodi.
Si stava comodi sui materassi.
E arrivammo finalmente alla civiltà, si fa per dire, a Kathmandu, dove c'era un albergo, il Valley View, che era l'albergo dei viaggiatori dell'epoca, e dove perlomeno trovammo modo di rifocillarsi. Perdemmo diversi chili in viaggio.
Ma questo di Kathmandu è un altro viaggio, Paolo, magari ne parliamo un'altra volta. Prossimo viaggio, e ti ringrazio. Prossimo viaggio,
ma spero di andare dalle parti dell'Africa, ecco. Bene. Però ancora devo costruirlo, perché è bello e non costruirli troppo prima. Qualche cosa lasciare ancora all'immaginazione, ecco.
Grazie Paolo Marini, grazie davvero per questo contributo.
Grazie Jimmy, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
In questo momento c'è uno dei viaggi contro radio club che è in corso in Algeria, e Raffaele Palumbo ci ha mandato una testimonianza dei viaggiatori in questo breve servizio. Sentiamolo, le voci dei viaggiatori di Controradio in Algeria, raccolte da Raffaele Palumbo.
Sicuramente interessante, però me l'aspettavo così, non è che mi aspettavo qualcosa di diverso. E poi a me piace vedere non tanto la fastosità quanto come vivono le persone, quindi direi che per ora è arrivato quello che mi aspettavo, insomma.
Allora, mi sembra interessantissimo, per me si entra nel cuore dell'Algeria, è veramente l'atmosfera dell'Algeria, secondo me, quella che perlomeno è nell'immaginario, nel mio immaginario.
Siamo stati ad Algeri, siamo stati a Costantino, questo è Gardalia.
Gardalia, sì, è l'immaginario del deserto, l'immaginario mio dell'Algeria.
Anche perché qui vedi veramente una specificità fortissima.
Sì, 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 anche queste comunità religiose che sono esclusivamente di qui e che hanno un sistema di vita veramente interessante, anche per l'impatto che hanno sulle risorse naturali, sull'acqua, sull'ambiente, ecco, molto molto interessante.
Mi sembra ancora non molto turisti, anzi forse pochissimo rispetto agli altri paesi del Nord Africa che ho visitato, quindi non nessuno ti sta correndo dietro per venderti cose. E la gente è genuina, anzi ti guarda con quasi con entusiasmo di vedere che si viene anche qui, quindi mi sembra un bel viaggio, bella gente, soprattutto molto gentili, comunque tutte queste esperienze che si fanno vedendo soprattutto come i popoli se la cavano in situazioni ambientali così difficili, ci dà un insegnamento anche per noi, no?
Il tema dell'acqua, per esempio.
Sì, l'economia dell'acqua, il risparmio, pensiamo a noi quanto ne sprechiamo, e qui ogni goccia d'acqua, come ci ha detto la guida, serviva dal pozzo per far crescere la palma che avrebbe dato i datteri ai poveri, quindi anche quelle gocce d'acqua di rifiuto servivano a qualcosa.
Senti, la trovo decisamente interessante, intanto questa cittadina di Gardaia con questa organizzazione chiamati XAR, che sono autogestite perché hanno questo consiglio, e la cosa interessante è che c'è anche il consiglio delle donne oltre quello degli uomini, e questo per la società algerina credo che sia veramente qualcosa di esemplare. E donne che sono importanti perché non soltanto economicamente lavorano, quindi producono tappeti e altro, ma diciamo diventano anche importanti dal punto di vista finanziario, perché quello che loro comprano e vendono, i soldi rimangono all'interno della comunità delle donne, e quindi diventano anche economicamente più potenti degli stessi uomini, e questo è promettente anche per noi.
Herbeat torna il festival dedicato alle musiche del mondo e che pulsa con il ritmo del cuore e della terra. Venerdì 25 al Teatro Florida, la magia dei tamburi rituali giapponesi Kodo con i Mune Daiko. Domenica 27 al Puccini Doad, la compagnia dei gitani del Rajasthan. Info eventimusicpool.it. Teatro delle Donne presenta l'educazione sentimentale, azioni di contrasto alla violenza di genere. Da ottobre a novembre, 38 eventi nei quartieri 1, 4 e 5 di Firenze. Rassegna all'interno dell'autunno fiorentino. Info teatrodelledonne.com. Doppio appuntamento ad ingresso gratuito. Giovedì 24 alle 21 al Centro Giovani Sonori a Via Chiusi 3, La merce più preziosa. Una favola di Jean-Claude Granberg con Claudia Della Seta, Sofia Diaz, Antonio Fazzini. Venerdì 25 al Teatro delle Spiagge, Via del Pesciolino, 26 Mujeres di Edoardo Galeano con Angela Antonini. Lettura con aperitivo.
Rock Contest 2024, al via le serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre, seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su Rock Contest.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publi Acqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Controradio.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo.
Ciao,
342 8104 111. Ci avviamo alla seconda mezz'ora della nostra trasmissione dei viaggi. Mando un pezzo, così mi dà la possibilità di chiamare il prossimo ospite.
Travel my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, St. Bernardino. Won't you get hip to this kind of tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Let's go.
E allora, abbiamo in linea Gianni Gronchi. Gianni Gronchi rientra nella categoria del viaggiatore perenne, il viaggio perenne, che è un altro dei nostri temi che trattiamo in questa rubrica di viaggi del Controradio Club. Gianni Gronchi al momento non è più un viaggiatore perenne o quasi, però è stato in Patagonia per ben 11 anni. Buongiorno Gianni.
Ciao Jimmy.
Allora, innanzitutto dove in Patagonia?
Allora, io ero in un piccolo paesino sulle Ande che si chiama Junín de los Andes ed è praticamente sulla Ruta 40. La Ruta 40 è quella stradina che va dal confine con la Bolivia, nella regione di Jujuy, fino alla provincia di Santa Cruz, il sud della Patagonia.
E quindi eri proprio nella zona identificata con la Patagonia, dove vanno proprio i turisti?
Certo, la Patagonia del nord, diciamo la parte credo più bella, che è la zona dei laghi, dove ci sono laghi, fiumi, boschi, insomma natura incredibile.
Innanzitutto tu sei fiorentino, ci conosciamo, certo, dagli anni 80, dal Tenax,
certo,
facevi parte del mio servizio d'ordine quando facevamo i concerti,
eri il mio capo,
ero il tuo capo. Poi a un certo punto, dopo gli anni 80, sei andato a finire in Patagonia, come mai?
Mi ci ha portato ovviamente la mia passione della pesca con la mosca. La prima volta sono stato lì è stato nell'89 e il paesino Junín de los Andes aveva 3.000 abitanti. Poi ci sono tornato altre volte fino a che nella vita ho detto: sai che ho venduto tutto, ho comprato un terreno là, mi sono progettato e costruito una casa e sono andato a...
Cioè, come costruito? Proprio materialmente l'hai costruita tu? Cioè con che cosa l'hai costruita questa casa?
No, io ho fatto il progetto.
Ah, ecco.
Poi l'ho fatta costruire, ovviamente.
L'hai fatta costruire. E come si vive in Patagonia? Cioè, i pochi che ci sono stati ci vanno dall'Italia, ci vanno per turismo. Come si vive invece ad essere un local, a guadagnarsi anche da vivere in Patagonia? Cosa c'è da fare?
Ma da fare c'è da fare tutto, perché essendo un paesino non è che ci sia grandi cose, però diciamo si vive bene, perché da un punto di vista climatico siamo più o meno alla stessa altezza, ovviamente sud, dell'Italia, quindi c'è estate e c'è inverno. Quindi d'inverno San Martín de los Andes, che è a 40 km da dove ero io, ci sono impianti sciistici, addirittura ci andava la nazionale italiana ad agosto, che lì ovviamente è inverno, a fare la preparazione sulla neve.
Come sei stato accolto nella comunità di questo piccolo paese, Gianni?
Ma diciamo bene, purtroppo all'inizio ero visto come un dollaro con le gambine, cioè tutti quelli che si avvicinavano per fare qualcosa, propormi qualche lavoretto che mi avrebbero fatto loro, insomma. Questo purtroppo, essendo un paesino sperduto, perché Unión de los Andes è sulla cordigliera delle Ande, a pochi chilometri dal Cile, e insomma la popolazione non è che sia proprio così acculturata, ma in ogni caso bene, si vive molto bene, ho avuto tante amicizie. Ho tante amicizie tuttora, insomma.
Hai viaggiato molto, puoi testimoniare che la Patagonia è così bella come sì. Si dice, perché la Patagonia, fra l'altro, è uno dei viaggi proposti molto spesso dai soci del Controradio Club, che vorrebbero che Controradio organizzasse un viaggio lì. Se ne vale veramente la pena andare così lontano?
Assolutamente sì. Prima di tutto bisogna sapere che la Patagonia è una regione che è 4,5 volte l'Italia, quindi compreso il Cile ovviamente, e quindi va dal nord dove ero io fino al sud, fino al Perito Moreno, e quindi c'è di tutto, dalla penisola di Valdez dove ci sono le balene, le leotarie, molto varia. Una buona parte, la regione Santa Cruz, è brulla, voglio dire desertica, ma abbastanza aspra, come non, cioè i boschi sono solo dalla parte ovviamente più temperata, più a nord, fino ad arrivare a un freddo importante.
Ci sentiamo il numero uno della playlist dell'Argentina, naturalmente. Top 100 songs in Argentina, e poi ti faccio un'altra domanda, Gianni. Rimani lì.
Ok.
Marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí.
Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir, no, no. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir.
E questo è Valentino Merlo, il brano si chiama Howie. Gianni è abituato alla musica all'avanguardia del Tenax, della New Wave. Che musica sentivi in Patagonia quando sei andato?
Ma praticamente quella.
Cioè quella la nostra. Anche... La nostra, o sì, sentivi la musica locale?
No, sentivo più che altro la nostra musica, anche perché nel paesino ogni tanto facevano delle specie di feste in una specie di discoteca, uno stanzone, che dove facevano anni 80-90.
Perfetto.
E mi suonava stranissimo sentire una canzone, che so, degli U2 o dei Clash, intervallato con Spagna o Sabrina Salerno, che per loro erano in quegli anni, ovviamente. Ma quello mi sembrava abbastanza strano, però insomma, musica ascoltavo la solita.
Senti, arrivano un paio di domande, un paio di commenti. Allora, il tuo ospite è quello che ha un breve video su YouTube in cui fa vedere una scritta poco lusinghiera per la città di Pisa, per lungo una strada in Patagonia. Sei stato tu a mettere questo cartello in Patagonia?
Senti, scusami, ma non ho capito. Allora, non ho sentito.
Il nostro ascoltatore si chiede se sei stato tu a mettere su YouTube una scritta sulla città di Pisa non molto lusinghiera. Ora non sto a ripetere esattamente cosa.
No,
non sei stato, non sei stato tu. Va bene.
Non sono stato io.
Poi il nostro ascoltatore Carmelo dice: farei grossi sacrifici pur di andare nell'agognata Patagonia con il club. E poi vale la pena solo per ammirare il Perito Moreno, le Ande Argentine, i più fortunati vedono rompersi la diga di ghiaccio tra due laghi, uno spettacolo. Sei stato in questi posti, hai visto queste cose?
Sono stato e ho avuto anche la fortuna di filmare mentre crollava una parte, perché il lago Argentino esce sotto il ghiacciaio. Quindi c'è una specie di grotta dove si passa l'acqua corrente e ogni tanto crolla questa grotta. Tra l'altro il Perito Moreno è uno dei ghiacciai più bassi del mondo, perché è a 500 metri di altezza.
Quindi se c'è un ghiacciaio a 500 metri di altezza, per quanto riguarda la temperatura, Gianni, fa sempre freddo in Patagonia?
No, nella zona nord dove ero io, ti ho detto, c'erano le stagioni come qui, d'estate 30 gradi, d'inverno meno 10 anche, però laggiù
tipo Firenze, insomma, di meno 10 e 30,
sì,
più 30,
sì, no? Certo, però laggiù dove c'è il lago Argentino, il Perito Moreno, la temperatura è ovviamente molto più fredda, anche perché poi da lì si accede alla Terra del Fuoco, che è la parte più sud, dove c'è Ushuaia, è la città più a sud del mondo.
Quindi vabbè, insomma, dipende praticamente da dove vai, più o meno, come anche è molto molto lunga da nord a sud, quindi naturalmente il clima cambia.
Sì, senti, da dove ero io c'erano 2600 chilometri, mi sembra.
Senti, per un viaggio, naturalmente un paese così lungo, difficile vederlo tutto, tu cosa consigli? Quali sono le tappe che consiglieresti?
Ma c'è tanto, tantissime cose da vedere. In ogni caso, un salto nella zona dove ero io è da farlo. Cioè, conviene andare a vedere la zona dei laghi, perché è veramente molto bella. E anche la penisola di Valdés vale la pena andare a visitare, però stiamo parlando di distanze, normalmente uno le fa in aereo, perché
ci vuole un volo interno, macchina...
Sì, certo, io ho fatto un volo da Iguazú, dalle cascate al confine del Brasile, fino giù al Perito Moreno dove si stava parlando, 5 ore d'aereo, tutto all'interno del paese. Cioè, è grandina la cosa, no? No, un viaggio in Patagonia per visitarla ci vorrebbe, ma tanto, insomma, non si può fare una settimana.
Magari, Gianni, ci risentiamo come per una consulenza nel momento in cui decideremo di disegnare un viaggio in Patagonia per i nostri viaggiatori. Grazie, Gianni Gronti.
Più che volentieri, un saluto a te e agli ascoltatori.
Sono sicuro che hai fatto sognare tantissime persone con questi racconti. Buona giornata, Gianni.
Ciao, Jimmy, ciao.
si fa? Si organizza questo viaggio in Patagonia con il Controradio Club? 342-8104-111 il nostro numero di telefono WhatsApp per i vostri commenti. Questa è Che ci fate lì, la trasmissione di Viaggi Domenicale di Controradio dalle 10.30 alle 11.30. Allora, un altro topic, posso dire topic? O mi picchiate? Un altro argomento di questa trasmissione di viaggi. Abbiamo una serie, abbiamo una mezza dozzina di argomenti, li facciamo un po' girare, di temi, diciamo così, di temi. L'altro argomento è il viaggio narrato, no? Un libro, un film, qualche cosa che racconti un viaggio. E questa volta ve lo racconto io, vi parlerò del film che si chiama Sideways. E Sideways vuol dire andare di lato praticamente, non fare la strada diritta, ma muoversi lateralmente. È un po' metaforico il titolo. Un film del 2004 di Alexander Payne, è basato su un romanzo di Rex Pickett, ed è un viaggio, anzi è un viaggio on the road, è praticamente molto importante per coloro che volessero andare l'itinerario, lo potete seguire passo passo, che volessero andare nella zona vinicola della California. E la pellicola vede i due attori, è praticamente il tema della commedia a due, molto caro nella commedia americana, quando ci sono due personaggi principali che praticamente interagiscono per tutto il periodo del film. È Paul Giamatti nei panni di Miles e Thomas Haden Church nei panni di Jack. Due personaggi completamente diversi. Paul Giamatti è molto sofisticato, infatti è un intenditore di vino, cosa abbastanza ancora strana per gli americani che bevono prevalentemente birra e superalcolici. E invece l'altro è un personaggio più americano, insomma più nello stereotipo dell'americano medio, un po' donnaiolo, insomma completamente, sono due personaggi completamente diversi, sono best friends, sono amici, hanno più o meno 30 anni e il Jack si sposa. Allora il suo amico Paul gli ha pianificato un tour appunto della zona vinicola della California, proprio per andare da un wine tasting a un wine tasting, andare nelle cantine ad assaggiare il vino. Naturalmente succede che entrambi conoscono delle donne, c'è però il particolare importante che Jack si deve sposare, e questo diciamo è la sua ultima uscita da singolo. Sentiamo un attimo un estratto, la famosa scena del No Fucking Merlot.
Do not sabotage me. If you want to be a fucking lightweight, then that's your call, but do not sabotage me.
Oh, aye, Captain, you got it.
And if they want to drink Merlot, we're drinking Merlot.
No, if anybody orders Merlot, I'm leaving. I am not drinking any fucking Merlot!
Okay, relax, Miles. Jesus, no Merlot.
Ecco, allora questo qui è racchiuso praticamente molte cose, perché Miles, essendo un intenditore di vini, praticamente predilige il Pinot, dei vini più nobili, diciamo. Sapete che in California, soprattutto quando io sono arrivato negli anni 90, il vino nei bar era molto molto raro, soltanto le persone veramente sofisticate lo chiedevano, e la scelta praticamente era fra il Cabernet Sauvignon, il vino rosso, e lo Chardonnay, vino bianco. Poi è arrivato anche il Merlot. Il Merlot però da Paul, non è da Miles, non è considerato un vino nobile. Allora hanno conosciuto queste due ragazze, anzi Jack è molto interessato a uscire con una delle due amiche, Invece Miles, che è più riservato, non vuole, e allora trova scusa, per esempio, e dice: ma che cosa succede se andiamo a cena e loro ordinano il Merlot? Io il fucking Merlot non lo bevo. E lì avete sentito lo scambio veloce. Ma quello che è interessante di questo film è il viaggio di due amici che vanno alla scoperta, appunto, della zona vinicola della California. E inizia da Bulletin, dove appunto una piccola città di 5.000 abitanti nella Santa Inez Valley, che è la Santa Inez Valley, è proprio il cuore della regione vinicola della California centrale, però. Insomma, l'avventura si dipana con diversi fatti che succedono, diverse peripezie che succedono ai due amici, distruggono la macchina, c'è tanto da vedere, non voglio fare lo spoiler, però vi consiglio di andare a vedere, proprio soprattutto in previsione di fare un viaggio appunto in questa parte della California, perché praticamente sono tappe nelle cantine dove vanno appunto a fare il wine tasting. L'avventura finisce a Santa Barbara, si conclude lì, e praticamente questo è, diciamo, il viaggio che vi ho descritto nell'analizzare il film Sideways. Eccolo qua, che Carmelo dice: bellissimo film, lo voglio rivedere. Quindi grazie Carmelo per il tuo commento. Sono le 11:27, diciamo che io mi fermo qui per questa seconda puntata della trasmissione di Viaggio di Controradio. Vi ricordo 342 8104 111, se volete proporre qualcosa per la prossima puntata, la prossima domenica, però non andate via, perché rimango dopo la prossima mezz'ora fino all'una. C'è la conduzione domenicale che appunto faccio io dalle 11:30 fino all'una.
Contro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo. Torna il festival dedicato alle musiche del mondo e che pulsa con il ritmo del cuore e della terra. Domenica 20 ad Instabile in Dogs Electric, i rituali di possessione senegalesi incontrano il punk rock post-industriale delle banlieue parigine. Venerdì 25 al Teatro Florida, la magia dei tamburi rituali giapponesi Kodo con i Munedaiko. Domenica 27 al Puccini Doad, la compagnia dei gitani del Rajasthan. Info eventimusicpool.it. Open Mud, speciale apertura e presentazione alla cittadinanza dell'intenso lavoro di ricerca svolto da Mud Murate Art District. Dal 23 al 27 ottobre incontri, riflessioni, performance, talk e convegni incentrati sul tema della cura. 5 giornate all'insegna della condivisione tra artisti, curatori, addetti ai lavori e pubblico, per poter compartecipare alla quotidianità di Mud davanti e dietro le quinte. Info e programma completo murateartdistrict.it. Creiamo un futuro di uguaglianza. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna l'Oxfam Festival sul tema dell'uguaglianza. 13 incontri, oltre 30 30 relatori italiani e internazionali, fra cui Tito Boeri, Don Luigi Ciotti, Peter Gomez, Carmen La Sorella, Clara Mattei, Riccardo Staglianò. Dalle 10 alle 20 all'Istituto degli Innocenti e alla Libreria Giunti Odeon di Firenze. Giovedì 24 alle 19 al Cinema alla Compagnia, Note e Parole per Gaza. Fuori festival con Giancane, Paolo Benvenu, Antonio De Matteo e tanti altri. Info e programma oxfam.it/festival.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per maltempo la strada regionale 429 Vecchia è attualmente chiusa nel comune di Castelfiorentino, città metropolitana di Firenze, nella zona industriale di Malacoda. Sono attivi percorsi alternativi per i mezzi leggeri, ma risulta interdetta al traffico dei mezzi pesanti. Per i treni, a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi, la circolazione dei treni oggi sarà sospesa sulla linea Faentina nella tratta tra Marradi e Faenza. Sempre per i treni, per allagamento della sede ferroviaria, circolazione sospesa sulla linea Bologna-Pistoia tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio. È musica. Buona musica.
Che meraviglia.
Motor, come
Allora, buongiorno, buongiorno di nuovo. Questo iniziamo la conduzione della domenica mattina e da questa domenica sono andato a disturbare di nuovo i nostri amici dell'AMMA. Buongiorno Tommy Torrigiani.
Buongiorno Jimmy, una buona domenica a tutti gli amici di Controradio.
Allora, è importante anche per la domenica mattina fare le previsioni del tempo, vedere un po' che cosa sta succedendo. In questi giorni, fra l'altro, siete stati soggetti a super lavoro, immagino, visto le condizioni di criticità.
Beh, sì, sicuramente abbiamo dovuto seguire con molta attenzione questo peggioramento che interessava la nostra regione, così come tante altre in territorio quello italiano, che purtroppo quest'anno vede acuirsi moltissimo il problema del dissesto idrogeologico, e quindi sì, è stato un altro periodo, un altro peggioramento che ci ha portato super lavoro, ma insomma è poi anche la protezione civile che è sul campo che fa il lavoro più sporco, ci mette la verità.
Però Tommaso, descriviamolo un po', perché questa non è la solita perturbazione da nord-ovest che passa, viene e se ne va. Questo è stato un fenomeno particolare, che è rimasto un minimo di bassa pressione sul Tirreno, che è rimasto con noi per diversi giorni. Cos'è successo?
Sì, sono cose che succedono per la verità abbastanza di frequente nel periodo autunno-invernale sul Mediterraneo, cioè questo isolarsi di perturbazioni che sono costrette in qualche maniera a staccarsi dal flusso atlantico, perché nel loro avanzare verso Levante trovano un campo di acqua da blocco e a volte appunto si formano queste gocce fredde in quota, questi cut-off che poi rimangono bloccati in qualche maniera sul Mediterraneo e solitamente vanno a esaurirsi lentamente lì, cioè si formano molto lentamente e non riescono appunto a transitare rapidamente come invece solitamente fanno le perturbazioni che arrivano da ovest e portano le piogge, e poi viene solitamente seguite da un miglioramento. Basta vedere come si stanno comportando i venti, che in ogni peggioramento solitamente c'è la tipica rotazione da Libeccio a Maestrale, per esempio. In questo caso abbiamo da giorni una circolazione meridionale molto stretta e che continua a insistere sul Tirreno, quindi il maltempo che comunque è stato più duraturo rispetto ad altre perturbazioni, e tra l'altro non si è ancora esaurito, soprattutto al centro sud, al sud sì, ci attendono ancora giornate di forti temporali.
Ecco la situazione attuale, perché è ancora lì, continua a girare, può darsi che qualche braccio continui ad arrivare ancora sulla Toscana o è semplicemente relegato al sud Italia?
Allora, ora per quanto riguarda oggi e domani, il maltempo si concentrerà più che altro al sud, quindi anche sulla Toscana avremo un miglioramento e mentre appunto qualche temporale molto forte continuerà a insistere su Sicilia, Calabria e Basilicata, quindi la preoccupazione rimane alta. E da noi rimarrà ci sarà un miglioramento che ci interesserà per la giornata di oggi e con queste schiarite, per quella di domani, che forse sarà la migliore della settimana, perché poi inizialmente questa perturbazione ancora attiva, seppur più debole, tenderà a risalire sul Tirreno, e martedì dovrebbe portare nuovamente altre piogge anche sulla Toscana.
Quindi rimane ancora questa situazione di cut-off come
sì, si va a colmare molto lentamente, diciamo a metà della prossima settimana si sarà quasi del tutto colmata, ma poi probabilmente potrebbe arrivare una nuova perturbazione atlantica nel corso del prossimo fine settimana, quindi un nuovo peggioramento sembra essere alle porte. Insomma, prosegue questo autunno veramente molto molto piovoso, anzi direi eccezionalmente piovoso, era da tanto e non si vedeva un inizio autunno con queste piogge.
Questa perturbazione che arriva però è una perturbazione atlantica, queste che vengono da nord-ovest, e dovrebbe ristabilire la circolazione normale anche sulla nostra penisola.
Ma sì, in realtà anche questa che viene sembra aver voglia di staccarsi poi dal flusso e di isolarsi. Il problema di queste perturbazioni che si isolano è che poi assumono traiettorie poco facilmente prevedibili, quindi l'incertezza delle previsioni aumenta molto quando ci sono questi cut-off, perché non essendo più collegati al flusso, come si diceva, diventano come delle trottole impazzite, e quindi andrà seguito molto l'evoluzione della prossima perturbazione, che attualmente l'ultima uscita del modello ce la indica rimanere più sulla Spagna, e quindi potrebbe garantire anche un periodo più caldo e mite da noi, oppure avanzare di qualche centinaio di chilometri verso Levante e portare un forte maltempo su tutta la penisola. Insomma,
Speriamo domani mattina, nel collegamento di domani mattina, di essere più precisi. Per il momento prevediamo oggi e domani, diciamo, di giornate di transizione, giusto?
Sì, almeno qualcuno riesce a raccogliere un po' di olive, visto che è un'occupazione molto importante in questo periodo per la Toscana, e la pioggia sta rallentando i lavori, diciamo.
E infatti avevamo dato indicazione che di tutte le giornate quella di domenica sarebbe stata la giornata più propizia per poter raccogliere le olive. Grazie Tommaso Torrigiani dell'AMMO, buona giornata, ci sentiamo domani mattina, buon lavoro intanto.
A voi buona domenica, grazie.
Ferma questa sveglia, mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna, l'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia, mamma mia. Che bello, che bello. Il mio stacchetto naturalmente è molto importante la domenica, perché sì, immagino che il pubblico della domenica sia diverso di quello delle 6 del mattino dei giorni infrasettimanali, e quindi giustamente questo spot che pubblicizza la sveglia di Controradio alle 6 del mattino tutti i giorni dal lunedì al venerdì, poi la sveglia alle 6, la sveglia alle 6.30, eccetera eccetera. Diamo un po' un'occhiata a cosa succede in città nei nostri quotidiani edizione cartacea. Articolo interessante sulla Repubblica Firenze, ritorna l'argomento della ruota panoramica. Ruota panoramica, c'è l'ok della soprintendenza, ma il Luna Park via dalle cascine. Oibò, che cosa succede? Le giostre davanti da Grada nel 2026 dovranno spostarsi. Il comune alla ricerca di una nuova sede. Sì, alla ruota panoramica in piazzale Vittorio Veneto anche per questo Natale fino ai primi mesi del 2025. Ma per il Luna Park di fronte ad Agraria il prossimo sarà davvero l'ultimo giro di giostra. Via, queste naturalmente sono le decisioni della soprintendente alle belle arti al paesaggio Antonella Ranaldi, che questo ultimatum alle giostre è stato concordato con il comune, che è già a caccia di una location nuova. Via, intanto vediamo un po'. Ma che anche la domenica siamo i soliti affezionati. Buona giornata a Nico Rosso. Grazie Nico Rosso, grazie. Vabbè, però immagino che la domenica mattina ci sia gente e anche gente all'ascolto di Controradio che magari non si sveglia così presto. Questo volevo dire.
Her hair, she's like a rain.